Buongiorno a tutti, benvenuti alla puntata numero 44 di Restart TV, il format creato il 3 giugno 2020 da Bipress, l'agenzia di comunicazione. Ormai abbiamo già compiuto un anno, il giro di boa l'abbiamo fatto. Continuiamo a parlare di ripartenza, toccando tantissimi settori. Abbiamo parlato di tutto, tranne che di creatività abbinata alla tecnologia. È il tema di oggi. Creatività e marketing, ripartiamo dall'intelligenza artificiale, punto di domanda, abbiamo scritto nel titolo di questa puntata, perché il tema dell'intelligenza artificiale ci stuzzica. Ovviamente è un tema che si può trattare da diversi punti di vista, è un tema tecnologico, è un tema filosofico, è un tema etico, è un tema sociale, è un tema politico, è un tema giuridico. Noi oggi ne vogliamo parlare dal punto di vista del marketing, della comunicazione e in senso più lato della creatività, della cultura e dell'arte. Per farlo abbiamo chiamato tre esperti che presento velocemente. Sono Luisella Mazza, Head of Global Programs and Operations di Google Arts and Culture. Buongiorno Luisella, benvenuta, grazie di aver trovato il tempo di essere con noi.
Buongiorno a tutti, grazie a voi di avermi qui.
Poi parliamo di creatività con Nicola Rovetta, Chief Creative Officer di Mullenlove Group Italy, agenzia di pubblicità internazionale. Ciao Nicola, tu la creatività ce l'hai nel titolo, nel job title, quindi...
Buongiorno a tutti, sì, molta creatività, non so quanta intelligenza e soprattutto poca artificiale, ma sono qua.
Benissimo, grazie. E infine... Mark Perna, giornalista e videographer, grazie Mark per essere intervenuto oggi, anche a te do il benvenuto. Parleremo di marketing, parleremo di creatività e soprattutto di tecnologia, che sono insomma i tuoi cavalli di battaglia.
Grazie Diego, io sono dei quattro quello meno intelligente, quindi forse quello più creativo, ma detto questo secondo me oggi ci divertiamo.
Va bene, grazie a tutti. Allora io direi entriamo un po' nel vivo del tema. L'intelligenza artificiale, il machine learning, insomma tutte le tecnologie informatizzate ricoprono un ruolo sempre più importante nella vita delle persone, attraverso un meccanismo che è molto semplice. I dati che produciamo mettono nelle mani di aziende ed esperti di marketing informazioni che li rendono capaci di fornire prodotti e servizi sempre più tagliati su misura per clienti, utenti, fruitori in senso generale. Questo è un po' il principio, e allora ci siamo chiesti come questo principio, come questa abilitazione tecnologica diventa una leva importante da utilizzare nel mondo del marketing, nel mondo della creatività e, come dicevo, in un ambito più ampio, nella cultura e nell'arte. Allora, per parlarne, io utilizzerei le nostre solite due domande. La prima è sull'oggi. Che cosa rivolgo la domanda a tutti i nostri ospiti, partendo da Luisella: come la creatività si coniuga con l'intelligenza artificiale secondo te, Luisella, e che cosa è successo in quest'anno, che cosa avete imparato, cosa ci portiamo a casa dalla pandemia e dal post pandemia, che speriamo arrivi prestissimo?
Grazie, se posso condividere il mio punto di vista per Google Arts and Culture l'intelligenza artificiale e in particolare il machine learning sono stati al centro e continuano ad essere e saranno in futuro di alcune delle più avventurose, diciamo, sperimentazioni che abbiamo prodotto in collaborazione con i nostri partner. E questi partner sono più di 2500 istituzioni culturali da oltre 80 paesi al mondo, quindi potete immaginare una diversità di profili, di ambizioni, di creatività molto molto diverse tra loro. E nell'ambito di Google Arts and Culture abbiamo messo a punto esperimenti, cosiddetti esperimenti, che utilizzano l'intelligenza artificiale, in particolare il machine learning, per avvicinare più persone in modo originale, creativo e inusuale a più culture. Quindi fa parte della missione di Google Arts and Culture di rendere più arte, più cultura, più accessibile a chiunque, ovunque nel mondo. Alcuni tra gli esperimenti che abbiamo realizzato sono più giocosi o più divertenti, come ad esempio Art Selfie, che ci permette attraverso il riconoscimento di immagini di abbinare un nostro selfie con decine di migliaia di opere d'arte, ogni volta è una sorpresa, a volte divertente, a volte un po' troppo sorprendente. E, oppure abbiamo però lavorato anche in progetti che sono serviti a scopi molto molto pratici, come ad esempio con il Museo MoMA di New York, che ha messo a disposizione online 30.000 immagini, 30.000 foto di mostre che contenevano più di 20.000 immagini di opere d'arte, e quindi l'intelligenza artificiale ha aiutato il museo a poter distinguere, riconoscere quali opere d'arte fossero state esposte nel museo in queste mostre durante decine di anni. Una cosa che ovviamente a occhio nudo sarebbe stato impossibile realizzare. Quindi l'intelligenza artificiale, ed in particolare il machine learning, grande area di esplorazione per Google Arts and Culture, e sicuramente un'area in cui continuiamo a lavorare insieme ai partner, sia nel presente sia nel futuro, con nuovi esperimenti che sono in arrivo.
E qui, grazie Luisella, intanto di averci dato un overview della tua attività e dell'attività della vostra divisione. Google Arts and Culture è una divisione di Google? O una business
esatto.
Unit?
Sì. È un progetto di Google, completamente not for profit, è anche ha un sito ufficiale che è appunto il sito ufficiale di Google Arts and Culture, un'app per iOS ed Android che è sempre gratuita, e ovviamente alcuni di questi esperimenti sono formulati specificatamente per l'app, come ad esempio le funzioni della fotocamera del telefono, che appunto si appoggiano sul machine learning, sull'intelligenza artificiale, e sulle milioni di immagini che sono condivise su Google Arts and Culture possono essere sperimentate in particolare attraverso uno smartphone. Ci sono più di 6 milioni di immagini.
Scusa se vi interrompo, ma qui c'è un tema di notizia fondamentale che sta evidentemente lasciando lì un po' in latenza. Luisella, tu hai detto che a un certo punto, quando parlavi di queste immagini associate ai selfie, a un certo punto sono risultati, come dire, cose sorprendenti. Cioè, quindi vogliamo sapere il tuo selfie a che cosa è stato associato. Perché questa è la notizia di oggi, poi il resto saranno chiacchiere. Quindi quale opera d'arte ti ha rappresentato che ti ha creato questo certo sconcerto?
Ma in realtà le opere d'arte sono talmente tante, decine di migliaia, e continuano a essere aggiunte perché i nostri partner, musei, archivi, fondazioni, continuano a condividere nuove immagini, quindi spesso i risultati sono diversi rispetto alla volta precedente in cui si è provato. Però secondo me uno dei risultati più sorprendenti è stato quello di una ragazza negli Stati Uniti che è stata abbinata automaticamente da Art Selfie all'immagine di una sua bisnonna, il cui ritratto era effettivamente in un museo, e quindi, cosa che lei ovviamente non sapeva. Quindi si è recata poi sul posto per vedere appunto l'opera d'arte di persona, e questo è stato parecchio
che c'era la notizia, vai.
Bellissimo. Bene, no, io stavo per chiederti se alla fine, per chiudere sul tuo primo intervento, Luisella, pesa di più la creatività o la tecnologia nel vostro progetto?
Io credo che la tecnologia possa essere uno strumento, però è fondamentale che la creatività sia la creatività che guidi. La tecnologia può essere messa al servizio della creatività, è uno strumento come tanti altri strumenti, però non può ovviamente sostituire, neanche dovrebbe sostituire l'idea creativa, la guida creativa di un artista, di un'istituzione culturale, di una capacità creativa che ovviamente una macchina, un computer non può sostituire.
Certo, ovviamente, grazie. Beh, insomma, su questa chiusa direi che è un assist perfetto per introdurre Nicola Rovetta, Chief Creative Officer di una grande agenzia di pubblicità. Partiamo da è una domanda in più, no? Secondo te, Nicola, più creatività, più tecnologia? E poi, che cosa avete imparato anche voi dal vostro punto di vista in questo anno? E cosa vi portate a casa?
Diciamo che l'esempio che ha fatto Luisella in effetti mi porta avanti sul discorso che già avevo impostato su questo argomento, cioè parlare di intelligenza artificiale nella creatività, noi come agenzia abbiamo due momenti, no? C'è il momento da delivery, cioè quando consegniamo un messaggio al cliente, e lì siamo, per tutti è chiaro che più dati ci sono, più personalizzazione c'è, più in quell'aspetto l'intelligenza artificiale aiuta. Poi c'è invece la produzione dell'idea, no? E diciamo in senso molto ampio, molto filosofico, si pensa sempre a il creativo potrebbe non servire più se un giorno l'intelligenza artificiale sostituisse completamente il pensiero. In realtà quello che sta succedendo, e magari un giorno succederà anche, quello che sta succedendo adesso invece è quella che qualcuno, non so se è un termine ancora attuale, però ha chiamato augmented intelligence, cioè che gli strumenti di intelligenza artificiale, appunto molto lineari e verticali, come si discuteva prima con Mark, molto spesso forniscono aiuto per trovare soluzioni, perché la concettualizzazione del pensiero creativo è ancora la parte più divertente e sarà la parte che l'uomo abbandona. L'intelligenza artificiale, l'esempio di Artself è una di queste cose, ti vengono idee nuove, cioè il fatto che esista una tecnologia che fa delle cose e che esista una tecnologia che ti aiuta a selezionare, ad associare, a ritrovare cose, fa parte ampia il panorama diciamo dei pezzi del puzzle che normalmente costituiscono la genesi di un'idea creativa. Come lo sappiamo, l'idea creativa, cioè la creatività quasi sempre è associazione e molto raramente è generazione, cioè noi usiamo il termine creativo in maniera impropria. La nostra creatività in realtà parte quasi sempre da un assemblare. La vera creatività è che cosa sommi con che cos'altro, no? Cioè che cosa metti insieme, di quali discipline, di quali argomenti. E secondo me con gli strumenti nuovi dell'intelligenza artificiale questa cosa non farà altro che essere ampliata e potenziata. Poi certo, magari arriverà un momento, come dicevamo, in cui l'idea creativa, anche tutti i miei colleghi saranno tutti macchine. Tu mi dici cosa abbiamo imparato in questo periodo. Una cosa che ho imparato è stato che stare da soli, diciamo, non ha aiutato a non so come dire, aprire, scatenare, generare curiosità. In ufficio ti passano quel meme, ti raccontano di quella tecnologia, ti fanno vedere quello spot. Adesso a distanza è tutto più difficile, e se poi mi immagino che questa, diciamo, mancanza di fisicità con i miei colleghi, di scambio, di appunto di humus creativo, che ovviamente alla quale devi rinunciare, devi trovare un modo alternativo per farlo. Se poi i miei colleghi fossero macchine, sì, sicuramente mi fornirebbero molti più spunti, ma che noia, no? Quindi questo è il tema, è la noia dell'intelligenza artificiale, che magari farà pure quello che può fare l'uomo, ma che noia. Certo.
Ma è vero, non dimentichiamoci però che ormai la tecnologia non solo ti fa giocare a scacchi, ma fa anche produrre opere d'arte, brani musicali, addirittura contenuti giornalistici, quindi in realtà...
Diego, torno alla noia, perché ieri, dicevo, facendo un po' di giri per vedere se c'era qualcosa di nuovo, ho trovato appunto, come vi raccontavo prima, un brano musicale composto totalmente da una macchina, e ho provato una cosa che sarebbe bello sarebbe interessante capire se è un insight condiviso, cioè quello, vi racconto cosa ho provato io e sarebbe bello fare una ricerca per vedere quante persone provano la stessa cosa. Nel momento in cui io sapevo che quella composizione era creata da una macchina, diciamo così, nell'ascoltarla io la valutavo dal punto di vista analitico, la valutavo in maniera oggettiva, cioè dicevo interessante, questa armonia richiama un po' Mahler, però è un pezzo scritto bene. Ma dal punto di vista emotivo, io sapendo ovviamente che era stata scritta da una macchina, non avevo nessun interesse per quella composizione. Cioè, quello che io penso è che a noi interessano le storie che sono dietro le composizioni. A noi non interessa tanto che note ha messo Bach o che note ha messo Beethoven sul pentagramma. Ci interessa il perché ce le ha messe e che dietro c'era una persona. Per estendere questa cosa alla musica pop, cioè a noi non interessa Lady Gaga, le canzoni di Lady Gaga, se le togliamo da Lady Gaga, o le canzoni di Phil Collins, se le togliamo da Phil Collins, in sé non sono opere che da sole, dal punto di vista strutturale e analitico, sono particolarmente più pregevoli di altre. È il mondo che c'è dietro che a noi interessa. Quindi mi chiedo se un giorno la produzione creativa della creatività da leisure, perché la creatività poi di mestiere, di marketing, lì è tutto un altro discorso, però avremmo voglia di guardare opere d'arte fatte da macchine. Forse, anche se sono belle come le opere d'arte fatte da persone, gli mancherà l'anima, se posso usare questo termine parlando di tecnologia. Cioè, quello che ti manca quando ascolti questo pezzo, dici bello, ma ti interessa di meno. Non so se anche voi provate la stessa cosa.
Sì. Allora, io intervengo, no, Diego, Marco, dicendo una cosa... Vai. Allora, in una biografia non ufficiale di Leonardo da Vinci, lì sull'Arno a fare disegni, eccetera, si avvicina un ragazzo giovane apparentemente brillante, dice: maestro, ma io posso fare l'artista? E lui gli risponde: no, perché tu sei bischero. Cioè, perché dice questo? Perché lui era un genio e quindi ha detto: senti, l'arte è una roba che possono fare solo le persone intelligenti. Questa verità, tutta analogica, ci porta a una dimensione di ragionamento che fa sì che l'arte e la creatività continuerà a essere totalmente dominio dell'intelletto umano, con tutte le sue declinazioni. Una cosa fa l'intelligenza meglio di noi, l'intelligenza artificiale, meglio di noi, i calcoli. Ma d'altra parte, ragazzi, in tempi non sospetti, noi i calcoli li abbiamo imparati col pallottoliere. Non possiamo metterci in competizione con un computer. Sempre a quel livello di ragionamento possiamo fare, per quanto ci sono matematici brillanti, ma lì, torniamo al ragionamento, sono talmente brillanti perché sono intelligenti di loro. Non c'è nessun elemento che ci porta a ragionare sul fatto che l'intelligenza artificiale è il delta che fa la differenza. Quello che giustamente stava dicendo Nicola, e mi garba per usare un termine che userebbe anche Leonardo da Vinci, è la commistione. Su questo andiamo anche con il ragionamento di Lisella. A noi ci piace essere costantemente sollecitati, contaminati da input. E dunque anche gli input che ci vengono fuori dagli strumenti di intelligenza artificiale possono contribuire evidentemente a scatenare nuovi ragionamenti, nuovi elementi di curiosità, nuove situazioni in cui noi possiamo alla fine plasmare il mondo che c'è intorno, dando un contributo importante alla nostra esistenza. Perché noi cosa lasciamo alla fine? Il nostro corpo umano non ci lascia proprio niente, se pensiamo a quello che fa e fa di noi un elemento storico. Sono atti di genialità. L'arte è l'unica cosa che è rimasta. È rimasta nella storia dell'uomo solo le cose che sono state considerate assolutamente, diciamo così, dei capolavori. E le altre cose che non sono rimaste, cioè che non sono apparentemente rimaste dietro questo paradigma, sono di per sé un capolavoro. La natura, un albero, è estremamente un'incredibile opera d'arte rimasta nel tempo. Quindi la cosa eccezionale che abbiamo imparato in questo periodo ovviamente complicato è che noi non possiamo fare a meno di vivere profondamente il nostro tempo con tutti gli elementi di contaminazione e negli spazi che ci appartengono. Detto questo, siccome noi però abbiamo un piccolo problema, cioè l'uomo ha un piccolo problema, è ego riferito e avido, allora noi vogliamo utilizzare anche l'intelligenza artificiale, che tra l'altro abbiamo inventato noi, per fare di più, per fare meglio. E quindi per fare di più e per fare meglio, ovviamente utilizziamo degli algoritmi che nella storia del marketing significa centrare meglio il nostro obiettivo, andare a identificare meglio qual è il target e quale e come possiamo arrivare a quel risultato, guadagnare di più. Niente po' che di, e semplicemente di meno che. Quindi in realtà c'è un discorso un po' strano intorno a questo tema che ci porta a ragionare sul fatto che l'uomo è la tecnologia più grande che non sia mai stata inventata. E tutto quello che è frutto di questa cosa è frutto nostro. Quindi anche l'intelligenza artificiale è assolutamente frutto nostro. Quello che fa la differenza è come la mettiamo a sistema. E qui possiamo aprire un vaso di Pandora.
Fermiamoci per un attimo e invece, no, grazie Marco, per commentare ti direi che oltre all'arte, ad essere sinceri, quello che ci è rimasto è anche la tecnologia, dalla ruota in avanti, no? È vero, no? C'è la... No,
ma è tutta genialità, tutta genialità, è sotto forme d'arte.
I dipinti sulla volta della grotta di Altamira, ma anche la ruota e tutte le tecnologie conseguenti. No, però comunque sono d'accordo con te su un tema invece dell'innovazione, no? Fare cose nuove oppure fare meglio cose vecchie, insomma, è il solito dilemma ed è anche un po' la forchetta nella quale si muove l'innovazione che conosciamo. Allora io mi fermerei un attimo su questo ragionamento e guarderei invece al futuro, perché insomma noi abbiamo dato a questo format il titolo di Restart perché ci piace l'idea di con l'aiuto dei nostri ospiti di parlare di come si riparte, di come saranno i prossimi mesi, anni, il futuro, con quello anche che abbiamo imparato in questo frangente drammatico. Allora la domanda che io farei e rifarei il giro con Luisella, pensando al futuro, secondo te, secondo voi, insomma, quali sono le nuove sfide nel mondo della comunicazione, della creatività in senso lato, anche per coniugare questo desiderio di clienti e utenti sempre più esigenti e la voglia delle organizzazioni di offrire loro qualcosa di interessante sotto tutti i profili, conveniente, economico, funzionale, appagante.
Sicuramente ci sarebbero molti spunti, magari vorrei condividerne giusto un paio che stiamo osservando lavorando insieme ai partner, ai musei, alle istituzioni culturali e artisti con cui collaboriamo. Una delle grandi sfide che abbiamo visto e penso che abbiamo visto specialmente nell'ultimo anno e mezzo durante la pandemia è stata la sfida di condividere non solo una bella immagine, un bel panorama o addirittura un video che ci sembra particolarmente interessante, ma condividerne il significato e utilizzarlo ad esempio in contesti come l'educazione. Quindi l'educazione online e portare, avvicinare più persone alla cultura in modi originali, giocosi, divertenti, sicuramente è un'area che osserviamo sempre di più. In particolare l'aspetto del gioco e del gioco online applicato alla cultura è un'area che direi che è in grande sviluppo, sulla quale stiamo lavorando e continueremo a lavorare. Dal punto di vista forse più focalizzato sulle istituzioni culturali, per fare un esempio, fino a pochi anni fa era impensabile digitalizzare immagini di opere d'arte o immagini di cultura in altissima risoluzione, se pensiamo anche solo a 5-6 anni fa, riprendere in formato gigapixel, cioè a miliardi di pixel, era un'impresa non da poco, molto costosa, e questi standard sono migliorati moltissimo nel tempo. Oggi riusciamo, ad esempio, facendo l'esempio di Google Art Camera, riusciamo a riprendere in miliardi di pixel nel giro di 30 minuti un'opera di circa un metro quadro, e questi tempi stanno scendendo ancora di più, quindi la sfida della digitalizzazione ad altissima risoluzione, sempre più alta, in tempi sempre più stretti e anche con materiali sempre più fragili o sempre più difficili cui avvicinarsi, ad esempio opere che possono essere esposte solo per brevissimo tempo, oppure opere che non sono opere d'arte ma sono costumi, vestiti, altre immagini che rappresentano la cultura ma non in modo tradizionale, quanto velocemente e quanto efficacemente possono essere digitalizzati. Questi sono alcuni esempi che stiamo osservando, e sicuramente ce ne sono molti altri, ma vorrei appunto dare solo questi pochi spunti per rifletterci assieme.
Grazie mille Luisella, e anche questa tecnologia che avete messo a punto alla fine migliora un'attività analogica, no? Che l'uomo ha sempre fatto e la porta ad un risultato di estrema qualità e direi che è proprio un po' questo il tema, no? Amplificare, che ha trattato anche Mark e anche Nicola prima, i sensi dell'uomo per creare nuove dimensioni. Nicola, io a te passerei la parola perché mi piacerebbe sentire il tuo parere sul futuro, che cosa succederà e quali sono le sfide che ci troveremo ad affrontare coniugando questi due aspetti, uno analogico e uno digitale.
Mi fa piacere che Luisella abbia citato proprio quella tecnologia dell'immagine altissima risoluzione, perché interrogandomi in questi giorni, mentre ci preparavamo a questo incontro, su se io ho usato qualche sistema di intelligenza artificiale negli ultimi settimane, negli ultimi mesi, sì, l'ho usato. E l'ho usato per fare che cosa? Uno, appunto, guardandola da lontano si aspetta la sostituzione del pensiero creativo, cosa succede? Invece in realtà lo usi per fare delle attività che sono o inaccessibili o appunto utili o accessori. L'ho usato per aumentare la risoluzione dell'immagine. Noi abbiamo avuto il problema di dover aumentare la risoluzione dell'immagine e i modi erano due. O l'essere umano che attraverso il fotoritocco, col gusto, aumentando il numero di pixel, poi li ritoccava finché l'immagine non era di nuovo esteticamente accettabile, lunghissimo, non sicuro del risultato e molto costoso, oppure l'applicazione di un software, che esattamente penso che comunque la matrice sia la stessa diciamo, codice che usa lo stesso Google, che ti aumenta la risoluzione inventando, tra virgolette, interpolando i pixel che non esistono, non in maniera casuale, ma in maniera fedele a quella che dovrebbe essere l'oggetto che c'era nell'immagine. Questa è un'attività che l'uomo farebbe fatica a fare. Non ti aggiunge niente, diciamo, di conoscenza se tu cerchi di acquisire questa competenza. Non so quanto poi è rivendibile sul mercato, utilizzabile, è una cosa che la macchina fa. Quindi quante cose le macchine faranno che ci aiuteranno a fare meglio le cose che facciamo? Appunto, non parliamo di sostituzione del pensiero, che è la cosa più macro, ma parliamo di micro per dire, però di attività molto importanti che, appunto, come dicevo giustamente Mark, che sono poi calcolo, no? Sono calcolo, ma calcolo intelligente, non calcolo dove se c'è un pixel ne metto 5, ma se c'è un pixel ne metto 5 rosa perché quella è una faccia. Cioè questa è una cosa che solo la macchina può fare a maggior velocità dell'uomo, aiutando l'uomo a poi partire da una piattaforma di materiale, di contenuti più ampia, e dove, una tavolozza diciamo più ampia dove si possono fare più cose. Questo è sicuramente il futuro immediato, e quindi io lo vedo positivo. Cioè, diciamo, se devo schierarmi fra i difensivi e i possibilisti, no? I difensivi che dicono no, le macchine non ci sostituiranno mai, o i possibilisti che dicono no, vabbè, ma che vada avanti pure dove va, io accetto ogni evoluzione, io mi schiero un po' in mezzo, nel senso che finché le persone vogliono fare le cose e possono farle meglio grazie all'intelligenza artificiale, ben venga l'intelligenza artificiale, secondo me.
Sì, anche proprio nell'accezione di intelligenza aumentata, insomma. Esatto. Quindi ha senso. Mark, mi piacerebbe passarti la parola per una sintesi.
Una sintesi. Allora, intanto voglio rispondere a Luisella e dato uno spunto di riflessione. Allora, la cosa che sicuramente succederà nel prossimo futuro è un aumento delle capacità tecnologiche, dell'evoluzione della qualità. Qualità, quella dei gigapixel delle opere d'arte, che è già stata messa a sistema da dei buontemponi in Italia. È recente la notizia che in un castello in Piemonte sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza e da Carabinieri dei dipinti stampati con una precisione millimetrica precisa. Cioè, nessuno se n'era accorto, ma il proprietario del castello li aveva venduti, quelli originali. Detto questo solo per dire che in effetti andremo sempre di più a una qualità elevatissima. L'altra cosa fondamentale, l'intelligenza artificiale messa a sistema dell'umanità ci dovrà consentire di fare due cose: vivere meglio e, per vivere meglio, darci e regalarci più tempo per fare le cose che ci rendono felici. Perché, e ritorniamo anche al piacere di osservare l'arte da vicino, anche magari in remoto se non ce l'abbiamo dietro l'angolo, però l'algoritmo più intelligente è quello che consentirà anche nel marketing di fare in meglio quello che tipicamente facciamo nella nostra esperienza quotidiana. Che cos'è? Noi siamo sottoposti a una quantità di input enormi, ma quello che ci interessa davvero, quello che ci rende felice, quello che ci fa la differenza è assai poco. Allora, quando l'algoritmo riuscirà a renderci e restituirci in questa dimensione il tempo preziosissimo, la vera grande risorsa scarsa, per fare le cose che ci rendono felici, lì andiamo tutti in gol. Il marketing, perché ci ha venduto solo quello che ci interessa, e l'intelligenza artificiale, perché ci ha restituito il tempo che sappiamo non tornerà mai più. Quindi su questa dimensione io credo che abbiamo imparato e stiamo imparando la lezione che la tecnologia non è avversaria, è alleata. Dobbiamo solo fare in modo che non ci sfugga di mano per altri scopi, quelli un po' più biechi, quelli un po' più materiali. Alziamo il livello non di eticità delle macchine, ma nostro, perché siamo noi che progettiamo e programmiamo questi algoritmi.
Bello questo pensiero, perché è una bellissima chiusa che secondo me coniuga un po' gli aspetti che abbiamo messo insieme, no? Anche il purpose, il perché si fanno le cose, e la tecnologia deve servire a qualcosa. Abbiamo parlato oggi di creatività, di qualità, di emozioni, di tempo che non si può comprare. Io ringrazio tutti gli ospiti, parto da Luisella Mazza di Google, Arts and Culture, Nicola Rovetta di Moulin Love e Mark Perna, giornalista e videographer. Grazie per questa chiacchierata. Do a tutti appuntamento a mercoledì prossimo, ore 12, sempre sui canali social di VPress con un'altra puntata di Restart TV. Grazie, arrivederci.